Ora di punta. L'informazione in tempo reale.
Ben ritrovati a tutti su Radio Immagina, questa è una nuova puntata di Ora di Punta. Io sono Agnese Rapicetta, qui con me in regia c'è Elena Daniello e lo streaming Silvio Garbini. Allora, oggi parliamo di un argomento che è stato qualche giorno fa su tutti i giornali. Oggi in Italia nel 2021 ci sono negozi che vendono tranquillamente cimeli neofascisti come se fosse del tutto normale. Non sono solo negozi fisici, però c'è anche tutto uno shop online che spedisce a modiche cifre in tutta Italia. È possibile tutto questo? Vendere una maglietta con una inequivocabile scritta "boia chi molla" è lecito nel nostro paese? Siamo di fronte ad un reato? Ne parliamo con i nostri ospiti, Carlo Ghezzi, vicepresidente nazionale vicario dell'ANPI, e Andrea De Maria, parlamentare PD, già sindaco di Marzabotto. Grazie per essere qui con noi.
Bentrovata.
Grazie.
Buona giornata.
Grazie. Allora, noi in redazione siamo rimasti piuttosto scossi dal sito di questo negozio, lo abbiamo guardato e riguardato e poi a un certo punto abbiamo deciso allora di chiamare per sentire se davvero fosse tutto vero. Allora, sentiamo che cosa ci hanno detto e poi commentiamo insieme.
Pronto?
Sì.
Pronto, buongiorno, io chiamo da Roma.
Salve.
Io chiamo per gli oggetti de Ferlandia.
Ok.
E perché io devo fare un regalo? E volevo sapere se potevo fare, perché io non sto lì a Predappio, e se posso ordinarli.
Certo che può ordinare, vuole andare a vedere il sito così vede tutto quello che c'è.
Io ho visto gli accendini, e poi ho visto le cinte. Ma cioè io posso prendere tutto quello che c'è sul sito? Cioè me lo potete spedire?
Noi spediamo, se lei prende tutto quello che c'è nel sito, io le spedisco tutto quello che c'è nel sito. Certo, lei si deve iscrivere al sito, poi fa l'ordine e ci deve mettere il numero di telefono, indirizzo di spedizione, come fa il pagamento, se lo fa anticipato. No, lei segue la funzione del sito.
Ah, ho capito. Ma non è che se piglio un manganello poi mi dicono qualcosa?
Cioè, nel sito lo può prendere, tanto le arriva la scatola chiusa.
Ah, tutto, ok. E quanto ci vuole per la spedizione?
10 euro se paga anticipatamente.
Ah, ok.
Allora, se io le faccio il contrassegno con SDA sono 10 euro, se vuole il contrassegno con GLS che è più veloce sono 15, il pagamento anticipato sempre 10.
Ok, grazie. Perché è proprio roba bella, però io appunto ho paura poi che i controlli, che ne so, la polizia postale...
Se lei ha paura non so come... Cioè, io non è che me la posso portare, ha capito? Quindi o se la viene a prendere se lei si fa un giro, o altrimenti noi le facciamo la spedizione e la scatola è chiusa, quindi, cioè, ha capito?
Però se poi mi bloccano perdo tutto.
In che senso?
Se poi prendo un manganello e la polizia lo vede e lo blocca, io lo perdo.
Io non so veramente cosa dirle, cioè come fa la polizia a bloccarla?
Non lo so, vede il pacco, io lo vedo, leggo tante cose strane sui social.
Io questo qui, le ripeto, noi spediamo decine di pacchi ogni giorno, per cui non è mai successo che la polizia ha bloccato un pacco, ha capito? Dopo non so se lei ha un motivo, è controllato, non so cosa dirle.
Comunque ci avete della roba bellissima, va bene, grazie. Sì.
Lei faccia l'ordine e vada tranquillo, va bene?
Grazie.
La saluto.
Arrivederla.
Ecco, avete sentito che cosa ci hanno detto? Non c'è nessun problema in Italia a spedire dei cimeli neofascisti, tanto la scatola è chiusa e quindi non si vede niente. Neanche quando si tratta di manganelli, perché di questo stiamo parlando. Abbiamo guardato sul sito, ci sono manganelli di varie dimensioni, varie scritte che inneggiano alla decima massa, Benito Mussolini. Immaginiamo che non ci siano molti modi per utilizzare manganelli se non per picchiare, eppure si possono vendere online. Ma non solo, ci sono mascherine, abbigliamento per animali, orecchini, bandiere, busti del Duce, addirittura body e bavaglini per bambini, perché educhiamoli fin da piccoli, nonché tutta una sezione di moda per il mare, dalle sciccosissime ciabatte al telo mare con scritto "me ne frego". Ci sono anche delle offerte, i saldi nel negozio che non ha paura di definirsi, perché c'è scritto proprio sul sito che è un negozio specializzato nella produzione e nella vendita di gadget a tema Benito Mussolini. Si trova a Predappio, vicino alla tomba del Duce. Un negozio che anche su TripAdvisor c'è e gli utenti definiscono il posto per gli appassionati del fascio e per gli ammiratori di Mussolini. Allora, Carlo Ghezzi, io vorrei cominciare con lei, perché il negozio in questione non è che è nato ieri, sono anni che vende questi cimeli e fra l'altro non è neanche il solo a Predappio, ce ne sono altri. Voi dell'Ampi però siete stati fra i primi a protestare e i titolari del negozio un po' a distanza hanno dichiarato sui giornali che voi stavate esagerando. Leggo testualmente: la gente compra perché piace la scritta di un'epoca storica, come qualsiasi altra maglietta alla moda. Insomma, qui si sta, secondo loro si sta parlando solo di commercio e non c'è nessuna ideologia dietro. Lei ci crede?
No, per nulla. Vi sono tanti episodi disdicevoli nel nostro paese, tante latitudini, Predappio è uno degli epicentri, che violano la 12ª disposizione transitoria finale della Costituzione, che vieta la ricostruzione del Partito Nazionale Fascista sotto qualsiasi forma e non permette l'apologia delle cose terribili che questo regime ha fatto. I gadget sono una parte di questa apologia che viene così creata, alimentata e mantenuta. Perciò i gadget e paccottaglie celebrative di diverso tipo che inneggiano Mussolini, al fascismo, a Hitler, sono in contrasto con i valori di una Costituzione, la nostra, che è dichiaratamente antifascista. E da questo punto di vista c'è però un lassismo da parte delle istituzioni e spesso giudizi contraddittori della stessa magistratura in materia.
Ma non sarebbe più coerente però ammettere che li si vende perché sono dei nostalgici piuttosto che arrampicarsi un po' sugli specchi?
E si gioca su un equivoco, su un'ambiguità, se è una commemorazione o se è una rievocazione. È chiaro che c'è un'apologia, c'è un tentativo di diffondere, di esaltare simboli, simbologie, personaggi, strumenti che sono stati terribilmente presenti nella storia del nostro paese e condannati dalla storia medesima.
Certo, al di là delle nostalgie, Andrea De Maria, qui ci troviamo di fronte ad un reato, perché ci aiuti a capire meglio. Vendere una maglietta, che a questo punto, diciamo, in quel sito è davvero la cosa meno pericolosa, con delle frasi esplicite, è apologia di fascismo?
Beh, intanto diciamo, ascoltando la telefonata, che il richiamo al manganello è sinceramente piuttosto inquietante, perché appunto un manganello, per come può essere usato, è anche di più di un gadget o di una maglietta.
Certo,
quindi
assolutamente.
C'è un ulteriore dato davvero inquietante anche nella telefonata che, facendo meritoriamente buon giornalismo, voi avete diffuso in questo momento. E poi certamente, Ghezzi lo spiegava molto bene, in Italia il fascismo non è un'opinione, il fascismo è un crimine. E lo è perché i padri costituenti hanno voluto mettere al sicuro la nostra democrazia da un'ideologia che aveva negato le libertà democratiche. Non si tratta di libertà di espressione, anzi si tratta di difendere la libertà di espressione rispetto a una fase della nostra storia che può sempre tornare, in cui la libertà di espressione non c'era. E quindi io penso che prima di tutto, e ci sono le leggi per poterlo fare, chi ne ha competenza, le forze dell'ordine, la magistratura, debbano intervenire con grande determinazione applicando la normativa vigente. Poi credo che noi in Parlamento dobbiamo ragionare, penso a alcuni temi come la toponomastica, penso a temi come il web, per una normativa più aggiornata anche, diciamo, alle novità della fase storica in cui stiamo vivendo. Ma rispetto a azioni come queste, le normative ci sono e si tratta che le autorità, si tratta di far sì che le autorità competenti le applichino.
Quindi effettivamente questo sito non potrebbe vendere, già adesso con la normativa che c'è adesso, non potrebbe vendere questi oggetti. Lei ha parlato invece della necessità di inasprire forse alcune norme che ci sono in Parlamento. Per esempio penso al disegno di legge Fiano, quello del 2017, che un po' estendeva la portata dell'articolo 293 bis del codice penale. Poi quello si è fermato. Adesso ci sono delle altre cose in Parlamento?
Noi anche con altri colleghi, compreso l'onorevole Fiano, insomma, che siamo più sensibili su questi temi, su cui lavoriamo da un certo tempo, stiamo ragionando anche su nuove iniziative legislative. Io vedo due temi di fondo, insomma, da affrontare. Appunto tutto il tema del web e della rete, quindi modalità, diciamo, di propaganda neofascista, anche violenta, che si esprime attraverso canali su cui la legislazione vigente non ha ancora costruito pienamente un assetto legislativo che funziona, e poi anche il tema della toponomastica. Ricordiamo un fatto molto importante, anch'io, una battaglia politica, anch'io ho combattuto insieme all'Ampi le dimissioni del sottosegretario Durigon. Credo che dovremmo rendere più efficace, intervenire anche sulla normativa sulla toponomastica, per evitare che fascisti dichiarati siano intitolati via o piazza del nostro paese.
Certo, quindi la necessità di tornare anche dal punto di vista legislativo è ancora molto...
Però attenzione, sì. Attenzione, questa necessità c'è, ma questo non vuol dire che non esista già, a partire dal precetto costituzionale e poi dalle diverse norme di legge, non ci siano già le condizioni legislative per intervenire a normativa vigente.
Certo, no, questo ce lo dobbiamo ricordare, perché appunto noi ci... siamo sconvolti da questo sito, quindi ci rendiamo conto che soltanto pochi mesi fa, però oltre alla parte del Parlamento, c'è bisogno anche che l'opinione pubblica renda sempre viva, diciamo, questo tipo di contestazione. Soltanto pochi mesi fa c'era stato anche tutto un referendum, un'iniziativa che era partita dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, che ha raccolto tante firme proprio in questa direzione. Ghezzi, i negozi come quello che abbiamo visto a Pedappio ci indicano che un problema c'è ancora col fascismo in Italia, ma noi ci abbiamo fatto veramente i conti?
No, noi non abbiamo fatto veramente i conti, questo paese non ha fatto i conti fino in fondo, non ha fatto le sue istituzioni, che hanno, come abbiamo accennato, comportamenti alterni invece che rigorosi. In Germania una stupidità come quella che viene perpetrata a Predappio verrebbe spazzata via immediatamente, qui invece si tollera, dicevo, ci sono sentenze della magistratura alterne. Occorre intensificare la battaglia culturale e politica, ma occorre anche rafforzare la strumentazione. Lei accennava adesso che c'è un proposto di legge nuovi di Fiano, quelle di petizione popolare del sindaco di Sant'Anna di Stazzema, di Pastorino, sottolineava De Maria la necessità che ci sia un intervento più rigoroso del legislatore. Io vorrei sottolineare che il fronte più scoperto mi pare quello del web. Noi abbiamo proprio tonnellate di odio che vengono rovesciate sul web, abbiamo delle scempiaggini che non vengono perseguite e che invece sono già fuori da quello che prevede la legge Scelba e la legge Mancino. Penso che l'attenzione del legislatore sul web debba essere rigorosa. Non è facile, perché se un quotidiano diffama, il giorno dopo scatta la denuncia contro il direttore e contro il giornalista che ha pubblicato l'articolo. Sul web passano delle porcherie incredibili e immense, e oggi non ci sono strumentazioni o le strumentazioni sono lasche. Da questo punto di vista, come Ampi abbiamo già sollecitato incontri con le forze politiche, che ci sia degli interventi e che ci sia un mettere freno a tante stupidaggini che vengono quotidianamente veicolate.
De Maria, mi sembra di aver capito che il Parlamento sta andando in questa direzione, il PD sta spungolando, diciamo, in questa direzione. Io ricordo anche un tweet del 2017 in cui Carlo Sibilia del Movimento 5 Stelle, che oggi è sottosegretario all'interno, quando in aula si parlava del DDL Fiano, scriveva testuali parole: oggi la Apple presenta l'iPhone 8 e noi in Parlamento siamo costretti dal PD a discutere di fascismo contro comunismo. Volevo dire, non chissà se adesso l'onorevole Sibilia ha cambiato idea, però parlare di fascismo è antimoderno?
Beh, intanto ci tengo a dire che noi abbiamo un dialogo molto stretto, anch'io direttamente come gruppo PD, con altri gruppi parlamentari, con l'Ampi, e credo anche vada ringraziata la presidenza dell'Ampi, il presidente Pagliarulo, il gruppo dirigente dell'Ampi, perché sta facendo una battaglia molto seria, di grande valore civile per il paese. Io credo molto a un lavoro comune fra chi crede ai valori della democrazia e della resistenza nelle istituzioni e l'Ampi. E certo, la battaglia antifascista è di grandissima, grandissima attualità, intanto perché nella storia della resistenza, nella storia dell'antifascismo ci sono le vere radici, la vera forza della nostra democrazia, del nostro stesso costituzionale, e senza quella storia, senza quella memoria, la nostra democrazia è in quanto tale più debole. E perché poi in tutto il mondo, e certamente in Occidente, è evidente che il rischio di una deriva reazionaria, di una deriva populistica, in alcuni casi di un estremismo anche violento, c'è. E nell'antifascismo ci sono le ragioni per rendere forte la democrazia di fronte a questi rischi. Quindi si tratta di una battaglia di grandissima attualità, e poi credo sia anche un dovere verso chi, di un dovere morale verso chi è caduto a suo tempo vittima del fascismo.
A proposito della grandissima attualità, il rapporto Italia del 2020 dell'Eurispes ci dice che dal 2004 a oggi è aumentato il numero di chi pensa, per esempio, che la Shoah non sia mai avvenuta, e sono in aumento anche coloro che ridimensionano la portata della Shoah. Inoltre c'è anche l'affermazione per cui Mussolini sia stato un grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio, diciamo, è passata soprattutto fra i più giovani. Ghezzi, questi, ci sono stati anche molti casi di antisemitismo, non solo, diciamo, fisici, ma anche, come diceva lei, sul web, che sono indice appunto di un reale problema nel nostro paese. Che cosa succede?
Succede che alcune radici profonde non sono state mai cancellate. Pensiamo al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo che continuano a manifestarsi, che sono segnali pericolosi. Sono segnali pericolosi in Italia, in Europa e nel mondo, e su questo c'è un'offensiva a quale l'antifascismo è sottoposto. A questo va contrapposta una controffensiva importante, una controffensiva capace di spiegare cosa è stato il fascismo, la dittatura, le violenze, l'intervento nelle colonie, le leggi razziali, la catastrofe della guerra e la resistenza che ha ridato all'Italia la sua dignità, la sua libertà e il suo onore, e ci ha permesso di avere la bella Costituzione che abbiamo. Stiamo attenti, perché in queste revival, in questo tentativo di rilegittimare il fascismo, vi è un tentativo di cambiare la storia e alla fine di attaccare quella Costituzione nostra che nella resistenza affronta le proprie radici.
Da dove partiamo? Dalla scuola, dai ragazzi più giovani?
Beh, partiamo dall'insieme della società, dalla scuola, dei ragazzi più giovani, dalle forze culturali e politiche. Abbiamo bisogno di svolgere la funzione che anche le grandi forze politiche hanno svolto nel dopoguerra, cioè di essere dei grandi educatori di massa. Oggi occorre ritrovare il gusto e la passione di una ricerca, di una cultura profonda da riproporre, e su questo la società italiana rischia di perdere colpi. Da questo punto di vista abbiamo bisogno di ritrovare uno schieramento largo capace di consolidare, di difendere la democrazia e di espanderla in Italia come nel mondo.
Un'ultima domanda per De Maria. Allora, saremo capaci di essere educatori di masse?
Ma intanto io, se posso aggiungere, credo moltissimo al valore dei luoghi della memoria.
Ah,
anche
certo.
Perché, diciamo, col passare delle generazioni i luoghi parlano moltissimo. La mia attività parlamentare, ci ho anche lavorato, siamo anche riusciti, grazie anche a un'attenzione del Ministero della Cultura, a garantire un finanziamento a alcuni principali luoghi di memoria del paese. Questo, secondo me, è molto importante, come credo molto al lavoro che è stato fatto sulla verità giudiziaria, perché accanto alla verità storica, una verità giudiziaria anche su persone ormai molto avanti negli anni, che non pagheranno più per i loro crimini. Penso ai processi che sono stati fatti alle SS di Sant'Anna di Stazzema, di Marzabotti, Cefaloni e così via, è un dato che rimane nel tempo di grande valore. Poi, ecco, diciamo che il tema del ruolo dei partiti meriterebbe un'altra, forse anche
un'altra
forse
puntata.
Più di un'altra tre puntata. Io ho lavorato, così approfitto per segnalarlo, a un agorà, è stato aperto un saluto di Letta proprio su questo tema. Io penso che la democrazia esiste non solo perché ci sono istituzioni democratiche, ma perché ci sono grandi soggetti collettivi che la fanno vivere. Diciamo che un grande padre costituente disse che i partiti sono la democrazia che si organizza. Ecco, noi abbiamo bisogno di tornare a riflettere sul ruolo dei soggetti collettivi, anche su classi dirigenti che abbiano un forte senso di responsabilità, che credano a valori profondi e sappiano mettere a disposizione i propri percorsi individuali a un progetto collettivo. Questo dà forza alla democrazia e penso che sia una riflessione che anche nel PD possiamo e dobbiamo fare.
Assolutamente. Allora, l'ultima cosa, ma questo sito di Ferlandia ormai lo abbiamo detto, lavorerete per farlo oscurare?
Guardi, adesso le autorità competenti troveranno,
certo,
spero, le iniziative che devono assumere. Noi abbiamo gli atti, abbiamo lo strumento del sindacato ispettivo in Parlamento e certamente lo possiamo utilizzare.
Benissimo, noi questo volevamo sentire. Allora, io ringrazio molto i miei ospiti per essere stati con noi, soprattutto per non aver abbassato la guardia su questi temi, che ovviamente devono essere protetti ogni giorno. Allora, ringrazio Carlo Ghezzi, vicepresidente nazionale vicario dell'ANPI, grazie mille.
Buongiorno, grazie a voi.
E il parlamentare dell'EPD, Andrea De Maria, segretario d'Aula alla Camera. Grazie mille.
Arrivederci, un saluto a Carlo Ghezzi.
E allora, il tempo a nostra disposizione è finito, però un ultimo grande tributo a un grande della musica dobbiamo farlo, perché il 28 settembre del 1991 moriva infatti uno dei grandi del jazz, Miles Davis. La sua vita, la sua musica sono l'intera storia del jazz. Trombettista, band leader, compositore fra i più geniali di sempre, Davis ne è stato in prima persona uno degli artefici. Nel 1959 incide Kind of Blue insieme a tantissimi musicisti jazz come John Coltrane, Bill Evans, Cannonball Adderley, Jim Cobb, Paul Chambers e Wynton Kelly. Un disco che ha proiettato la sua bellezza e la sua estetica molto oltre il recinto del tempo in cui è nato. Lo ricordiamo a Radio Immagina con il brano che apre il disco, So What. Un saluto da Agnese Rapicetta.